Buongiorno a tutti. Siamo arrivati alla conclusione del capitolo 12 della lettera ai Romani, ma avevamo iniziato la volta scorsa una brillante e intensa riflessione sui rapporti tra la religiosità popolare e la fede. Il discorso non si era esaurito, vi avevo promesso di leggervi la risposta che sull'ultimo numero di Missioni Consolata, quello di marzo, era uscita da parte del teologo Don Paolo Farinelli a gente che aveva contestato un suo articolo. Ieri ero a questa riunione con i rappresentanti dei popoli indigeni e c'era Paolo Moiola, che è il vice direttore della rivista della Consolata, e tornando a casa gli ho dato un passaggio e gli ho detto: guarda, domani comincerò l'incontro con la lettura di un pezzo della vostra rivista. E lui mi ha detto: su che cosa? Gli ho detto il tema, Paolo Moiola. E lui mi ha detto: ma sapete, siamo ancora bombardati da mail, da lettere di gente che protesta per quello che ha detto Farinella. E io ve lo leggo. Rispondendo a una lettera di una lettrice, scrivevo letteralmente: mi dispiace deluderla, io non mi occupo di apparizioni. Non capisco queste apparizioni di madonne che dicono sempre la stessa cosa, ormai da secoli, solo per la soddisfazione di chi dice di aver avuto messaggi personali. Sto con la Chiesa, che non mi obbliga a credere ad esse, nemmeno a quelle riconosciute come Fatima o Lourdes. Infatti, un cattolico che affermasse «io non credo alle apparizioni della Madonna di Fatima o di Lourdes» non sarebbe meno cattolico di chi afferma di credervi. Questa è la posizione ufficiale e costante della Chiesa. Lei dissente dalla mia posizione e, per dare forza alla sua critica, cita un passo della Valtorta dai Quaderni del 1943 come se fosse parola di Dio. Mi permetta di dirle sinceramente che mi cadono le braccia, perché se siamo ancora alla Valtorta significa che la Chiesa ha ancora un lungo cammino da fare sulla via di purificazione dall'idolatria. La Valtorta non dice nulla di diverso di tutte le altre pseudo e sedicenti apparizioni mariane, come fossero fotocopie. E invano Papa Francesco ripete, riguardo a Medjugorje, che la Madonna non è una postina. Se siamo ancora a questo punto, è stato vano il Concilio Vaticano II, a cui mi attengo scrupolosamente perché è il magistero più alto della Chiesa Cattolica. I padri conciliari hanno posto rimedio a una stortura teologica che poneva la Madonna al di sopra di Dio stesso, anche pastoralmente. Prima del concilio, ogni domenica c'era una festa della Madonna, cui si sacrificava il senso dell'ottavo giorno in sé, memoriale della Pasqua, della morte e risurrezione del Signore. Il concilio ha posto Cristo al centro della vita, della spiritualità, della preghiera, della morale, e ha collocato Maria al suo posto, quello splendidamente descritto da Dante: Vergine Madre, figlia del tuo Figlio. Diversamente, Maria non è la madre di Gesù, ma un idolo separato, perché più comodo da gestire anche a livello sentimentale. Quanto alla Valtorta, sappia che in questo modo lei si pone fuori della Chiesa, che ha condannato due volte quelle fantasiose e romanzate visioni, definendole pericolose per la fede. Il 16 dicembre 1959, dall'allora Sant'Uffizio, i volumi usciti furono inseriti nell'indice dei libri proibiti. Il 6 gennaio 1960 l'Osservatore Romano li definì una lunga, prolissa vita romanzata di Gesù. Anzitutto il lettore viene colpito dalla lunghezza dei discorsi attribuiti a Gesù e alla Vergine Santissima, e aggiunge che è tutto l'opposto dei Vangeli, dove regna la sobrietà. Evidentemente la condanna ufficiale della Chiesa, quella a cui la Madonna della Valtorta dice di ubbidire, ma alla quale la visionaria non ubbidì affatto, non bastò. Se il 31 gennaio 1985 il cardinale Josef Ratzinger, prefetto della Congregazione della Fede, ex Sant'Uffizio, dovette dare una stroncatura definitiva. Dopo aver ripreso e confermato la condanna del 1959, concluse: avendo poi alcuni ritenuta lecita la stampa e la diffusione dell'opera in oggetto, il poema dell'Uomo Dio della Valtorta, non si ritiene opportuna la diffusione e raccomandazione di un'opera la cui condanna non fu presa alla leggera, ma dopo ponderate motivazioni, al fine di neutralizzare i danni che tale pubblicazione può arrecare ai fedeli più sprovveduti. Scritto in grassetto, sottolineatura mia. Josef Cardinal Ratzinger. La condanna si estende a tutti gli scritti della Valtorta. Paolo Fandella. Vedete, parole chiare su visioni, apparizioni, madonne che piangono e cose di questo tipo. Eppure, mi diceva ieri Moiola, che sono subissati da lettere di critica a quello che ha scritto questo importante biblista italiano e teologo genovese che è Paolo Farinella. Ok.
Come ci si può scoprire? La formazione è stata questa, non so che cosa si continua a fare adesso, ma appunto ogni domenica c'era la festa della colpa Madonna, con tutto il rispetto, per carità. Ma voglio dire, mi stupisce lo stupore, perché se uno non ha, esistono gli strumenti, però sono nicchie,
certo,
che uno deve andare a cercare.
Certo.
E allora...
No, ma io credo che il problema sia rilevante.
Era piccolo, ma la bottiglia.
Ci fa vedere che c'è un vuoto di riflessione, a mio giudizio, pesantissimo. Io non riesco a convincere a sufficienza mia moglie, che pure fa parte della società di psicologia della religione, che riunisce i psicologi, un gruppo di psicologi che si dovrebbero occupare di queste cose, ma secondo me, e cioè in conflitto con mia moglie, me lo risparmio, se ne occupano in modo inadeguato. Cioè ci sono le scienze sociali che sono in grado di aiutarci moltissimo a capire la novità di Gesù Cristo, studiando la genesi delle religioni e il ruolo che le religioni hanno dal punto di vista antropologico, sociologico, tenere insieme i pezzi di una società, e psicologico. Questa ricerca va fatta, altrimenti queste condanne non solo lasciano il tempo che trovano, ma per certi aspetti possono sembrare addirittura, e forse lo sono, troppo dure. Cioè la posizione di Papa Francesco, per quello che ho orecchiato e meriterebbe di essere approfondita, parte dal bisogno delle persone, che lui conosce bene perché era vescovo di Buenos Aires, quindi da quel punto capire vagamente in Argentina si è impregnati di alcuni aspetti diversi da questi, però se ho capito bene. Allora, perché questo? Ma ci sono delle cose secondo me molto serie che vanno esplorate. Perché la Madonna, per esempio, il culto mariano? Una suora salesiana mi diceva 20 anni fa, se entriamo in una chiesa salesiana, uno che non è mai stato in chiesa crede che adoriamo una donna, perché c'è. Però andare a cercare i motivi è un servizio che facciamo alla chiesa. La semplice condanna non funzionerà mai. Non funzionerà mai, c'è un bisogno, che è però, attenzione, legato al bisogno del miracolo, della presenza di Dio giorno per giorno nelle nostre sofferenze. Quindi per favore, se c'è qualcuno che ha qualche strumento per analizzare il ruolo della religione nella società e nella psicologia di ciascuno e nel portare pace a questa angoscia tremenda che hanno le persone, attenzione, con il correlato del perché la dottrina della Chiesa non va presa. Io un'interpretazione ce l'ho, ma ve la risparmio perché l'ho già detta quando parlavamo del peccato originale.
Comunque, sotto questo punto di vista, il discorso può essere anche amplificato è complicato per certi versi se pensiamo al culto dei santi. Cioè veramente c'è stato un lassismo, o se non un lassismo, che non sarebbe comprensibile, ma magari più giustificabile che non una connivenza, perché si creasse questa situazione di cose. Cioè il rischio di un politeismo è verificabile nel quotidiano, voglio dire. E sotto questo punto di vista, con tutto il rispetto, ancora una volta, cioè, però Papa Francesco è andato a venerare la salma di San Pio di Montalcino. Pietro da Montalcino, padre Pio, Pietro Pio. Noi veniamo dalla parrocchia di Santa Rita e il vecchio parroco non mancava occasione di dire: quando entrate in chiesa, per favore, fate prima un saluto al padrone di casa prima di infilarvi nella cappella di Santa Rita. Perché questo è un flusso abituale e non sufficientemente regolamentato, probabilmente, ma nei secoli
è
volentieri.
Ma non è questione
qual è la frequenza con la quale mediamente si invoca un santo piuttosto che Gesù Cristo? È così.
Padre Pio era proprio un esempio di questo quasi idolatria che si era formata, no? Miracolo su miracolo, dislocazioni di qua e di là, profumo di violette, quindi una roba tremenda, no? Vero. E infatti era stato più volte condannato, un po' isolato dai vari papi, tanti papi anche importanti. Adesso è diventato San Pio, per carità, poi è sull'onda di questa enorme religiosità popolare che comunque non si è mai distaccato da lui, non ha mai. E quindi è proprio quel che dice lui: c'è un grande bisogno della gente e si vede che o Gesù Cristo non sono riuscito la Chiesa a renderlo davvero vicino alla gente e interessante per le persone che possono rivolgersi a lui, parlargli. C'è questo bisogno di avere questi gradi intermedi fatti dai santi, la Madonna e la Dea Madre trasformata, eccetera, e quindi non siamo rimasti abbastanza nel mondo romano, non so, ecco. Anch'io mi chiedo se il Papa, eppure lui pare che si accostumasse molto questo, se insomma ne parlasse con un pannello probabilmente tirerebbe fuori tutte le scritte prima di Padre Gemelli, poi di Giovanni XXIII contro questo culto, no, del santo Pio, eppure si vede che il Papa invece no, non so, ha questo aspetto di incoraggiamento della religiosità popolare.
Abbiamo un esempio: Wojtyla, prima di diventare Papa, si è recato a San Giovanni e ha chiesto preghiera per una sua amica che era malata di cancro. Per cui se lui, anche lui, ha sentito questo bisogno.
E infatti lui era quello di, era polacco, Madonna Nera e compagni, è stato lui che dopo il concilio ha regalato un po' di
questo. Questo non si può dire di no. Non so, ecco, lasciamo
andare. Io ho bisogno di prendere le difese di Padre Pio, ma di prenderle in un modo stranissimo. Salto il capitolo autobiografico, lo salto del tutto, vi dico solo che cercarono di convincermi tante volte di andare a trovare Padre Pio, mi rifiutai sempre nell'adolescenza. Salto il motivo per cui mi rifiutai sempre, arrivai dunque a San Giovanni Rotondo tre anni fa con tutte le prevenzioni possibili e immaginabili, tra cui anche l'antipatia per la costruzione della chiesa di Renzo Piano, accompagnato da due amici architetti, e mi trovai primo in un posto in cui il messaggio fondamentale che mi è parso di cogliere era che si lottava contro la sofferenza per essere vicini agli uomini. Questo ho cominciato a dirgli. Però, e siccome avevo conosciuto uno dei primari che lavorava tutte le estate a San Giovanni Rotondo, sapevo che era vero che c'era la lotta contro la sofferenza. Secondo, la chiesa di Renzo Piano a un certo punto mi è parsa l'enorme tenda. Non la basilica, tipo Santa Maria, quelle cose romane, la basilica romanica, Padre Eterno ci ha bruciato. l'enorme tenda dove si raccoglie il popolo degli sgarruppati a cui io appartengo, dove si raccoglie lì e si dice aiutami se è possibile farmi guarire. Il popolo che si ritrova e che è tra l'altro di nuovo un bisogno che si perde nei secoli. In Irlanda, in quel luogo dolcissimo che è la collina di Tara, c'è il luogo dove i celti si trovavano in queste grandi tende e si riunivano per i loro riti. E io penso che di nuovo c'è un bisogno, proviamo a metterlo a fuoco, non stamattina, ma proviamo.
Io non voglio prendere le difese d'ufficio di Papa Francesco, nel senso che non ne ha bisogno, però ho letto, seppur un po' frettolosamente, i discorsi che ha fatto a Međugorje, a Pietrelcina, e mi è parso invece, ero molto contento perché mi è parso che fosse davvero un tentativo di purificare una religiosità popolare di tipo idolatrico, cioè che sia andato laggiù quasi tra virgolette per mettere le cose a posto. Ha fatto dei discorsi assolutamente cristocentrici, ha fatto dei discorsi assolutamente sulla fedeltà del discepolo a seguire Gesù come centro, che relativizzavano sicuramente tutto questo cancan mistico, miracolistico su Padre Pio. Io veramente l'ho apprezzato, perché dicevo, guarda, probabilmente è andato là vedendo... Qualcuno dice che una delle caratteristiche che è anche criticata del pontificato di Papa Francesco è che vuole essere amico di tutti, delle febriani come degli ultra della teologia della liberazione. Ecco, probabilmente ha voluto anche lì essere amico di tutti, andando a fare un discorso di purificazione del tipo di religiosità che si vive a Pietrelcina. Prego.
È un gesuita.
Mi ero infischiato per i piedi. Il mio socio è stato quello che ha costruito l'ospedale di San Giovanni Rotondo. Frequentava alla sera, davano a lui le offerte, lui frequentava il santo. Posso dire, ha detto, che Padre Pio è un santo in mezzo a una colonia di lupi. Io posso raccontarvi le porcherie che ci sono state.
Non so perché ci sono i soldi.
E che ci sono e che continuano a essere. Il problema è dobbiamo avere i santi. Qui ci sono i protestanti che gli insegnano. No, non dobbiamo avere i santi, dobbiamo avere delle persone che ci fanno da modello. E basta. Padre Pio, scusate, salvatelo. Tutto questo buttiamo fuori.
Io non ho sufficienza conoscenza del problema. Devo dire che sono stato una volta a San Giovanni Rotondo di passaggio, ero in Puglia, per curiosità sono andato a vedere, era un mese morto, credo fosse fine settembre, per cui tutto chiuso, non ho respirato nessun senso di messaggio di aiuto ai sofferenti, ho visto questa orribile chiesa di piano fatta a forma di ragno, secondo me, e non mi faceva anche senso, un enorme ragno, tu ti trovi sotto queste sei gambone, così dici, adesso questo ci chiude e mangia, per cui io ho avuto questa impressione qua, dell'enorme ragno, mentre invece fuori mi è piaciuto il piazzale, ho detto guarda anche la forma, la cosa che mi ha veramente turbato è quando ho detto andiamo a vedere questa tomba di Padre Pio e passi vicino a quei corridoi dove c'è 100 metri di guanti sinistro di Padre Pio, 100 metri di guanto destro di Padre Pio, 100 metri di mutante di Padre Pio, 100 metri di canottiere di Padre Pio, qui
siamo alla follia.
Sì, ma da
alla follia. Poi alla fine, ed è obbligatorio questo passaggio zigzagante per piani e piani fino ad arrivare a questa benedetta tomba.
Ma perché ci sono tutte queste?
E perché hanno conservato tutti gli indumenti, e poiché era in fama di santità probabilmente gli cambiavano la biancheria intima 3 volte al giorno per averne tanta, perché non è possibile una roba così. Ecco, non è possibile una roba così. Cioè, allora capisco che ci sia bisogno.
Allora chiamo anche una cosa, che Padre Pio ancora vivo, lui era contrario, però le pie donne facevano mercato delle pezzuole inutilizzate. Se mancavano le pezzuole ce le facevano con sangue di gallina. Il padre all'interno dell'ospedale c'è un busto, una persona santa. Quella persona santa è la persona che ha rubato i soldi, ha mandato tutto la cosa è andata giù. Perfetto. Vediamo soltanto lì la clinica che cosa fa e vediamo Padre Pio. Il resto
sì certo. Allora qui diciamo 2 cose, visto che avete tirato fuori sul culto dei santi nella Chiesa Cattolica. Allora, secondo me bisogna sempre avere questi 2 paletti ben precisi. Primo, non esiste nessun mediatore tra Dio e gli uomini se non Gesù Cristo. Lettera agli Ebrei, da scrivere grande come una casa. Maria non è mediatrice, Gesù è l'unico mediatore. I santi non sono mediatori, non passiamo dai santi per ottenere le grazie da Dio. Questo è una cosa che non esiste dal punto di vista teologico. Però in tutta la tradizione, anche neotestamentaria, c'è veterotestamentaria prima e neotestamentaria dopo, c'è la tradizione della preghiera reciproca. Pregate gli uni per gli altri. Questo lo dice più volte Paolo, tante volte raccomanda la preghiera reciproca per i fratelli. La lettera di Giacomo, anche quando qualcuno è malato, vengano gli anziani, preghino con lui e su di lui. Cioè la preghiera reciproca è un dato di fatto. Allora, quando io vedo qualcuno di voi che stimo nella fede e nella sequela del Signore, gli dico: senti, ho un momento difficile, di anche una preghiera per me, e viceversa, questo è un atto di carità che rafforza la carità fraterna e che sicuramente rende le nostre preghiere più gradite a Dio. Primo, perché sono fatte da fratelli; secondo, perché sono fatte da fratelli santi nella fede. Ecco, io credo che in questo senso vada vista la preghiera dei santi e della Madonna. Cioè è una preghiera non tra la Chiesa e Dio, ma è una preghiera nella Chiesa e con la Chiesa. Cioè nell'ambito di questa comunione dei santi, per cui preghiamo gli uni gli altri, io posso chiedere ai miei santi più cari, ai miei parenti defunti, va a sapere, che preghino per me, come io prego per loro nella preghiera reciproca. E sicuramente il tema dell'intercessione è un tema biblico, pensate da Abramo a Mosè fino ad arrivare all'intercessione nel Nuovo Testamento, e questa intercessione gli uni per gli altri è un'intercessione cara a Dio, perché fa vedere che i fratelli si amano e perché fa vedere che davvero c'è una comunione di popolo, ecco, che prega. Ecco, io credo che così possiamo inquadrare e vada inquadrata la preghiera a Maria e la preghiera ai santi. Cioè, e come va inquadrata la preghiera di Papa Francesco, che conclude sempre dicendo, qualunque suo discorso, pregate per me, pregate per me. E allora, come io dico sempre questo, vi capita, no, di incontrarvi con persone amate o che stimate nella fede, dimmi una preghiera per me, sai, questo problema. Ecco, è un modo proprio per insaldare la carità fraterna nell'intercessione fraterna, e cioè gradito a Dio. Questo è il senso della preghiera ai santi, a Maria.
Solo dire, mi pare di ricordare che l'adorazione la dobbiamo a Dio, certo. E poi invece la venerazione passa anche alla Madonna, no? E poi forse la Madonna per noi donne è un po' più simile come figura, certo. Una figura femminile, non solo la madre, quindi tutti si rivolgono volentieri alla madre. Non so, io non vedo questa
problema. Certo, l'importante è che non si veda. Allora, voi avete tante esperienze, io che ho l'esperienza del medico che va a visitare tanti malati a letto, e veramente vedere che non hanno il crocifisso ma hanno tutti il santino di Padre Pio su, ed è gente che, con cui cerchi magari di vedere, di tastare il polso, di tirare fuori un discorso di fede, vedi che non hanno nessuna frequenza ai sacramenti, ma viene il ministro straordinario dell'Eucaristia a portarlo alla comunione, ti guardano allibiti, ah ma io prego sempre Padre Pio, ma porca miseria, ti portano l'Eucaristia a casa, tu prego sempre Padre Pio. Cioè, capite che qui siamo su un piano sbagliato. E allora ben venga un intervento di Papa Francesco, se anche lì la lettura può essere ambigua, chi legge è andato a lì, come il paese, insomma, San Giovanni Rotondo, è andato da Giovanni Rotondo, vuol dire che avvalla il culto di Padre Pio. Invece, se si leggono, secondo me, le omelie che lui ha tenuto là, si vede che a me sembrava proprio chiarissimamente questo discorso di deculturalizzazione del santo, riponendolo nell'alveo dei discepoli del Signore con una cristocentricità molto importante. E ho detto, sta facendo un gran lavoro.
Però condivido quello che dice. Peccato, secondo me, è che a questo livello di informazione arriva una grande minoranza della,
infatti,
cioè la grande maggioranza di cosa le dice, secondo
è andato là, quindi anche lui
ha messo le mani sulla tomba, eccetera. Quindi quello è quello che passa a chi poi non arriva a leggere le omelie.
Sì, sì, lo so. Però spero che passi qualche cosa anche ai frati conventuali che erano là, al popolo che era là, che abbia avuto una catechesi. Cioè, io credo proprio, lo dicevamo già la volta scorsa, che la religiosità popolare rappresenti davvero un bisogno. Però, attenzione al Dio tappabuchi. Cioè, che il Dio tappabuchi è una delle immagini distorte di Dio. Io ho dei bisogni, allora cerco o mi immagino qualcuno che tappi i miei buchi. Questo è un Dio idolatrico, è un Dio che mi faccio io, non è il Dio che si è svuotato della sua onnipotenza per condividere le mie sofferenze. Apro una parentesi, se a qualcuno interessa, lunedì alle 18, a chi cerca trova, parlo proprio di questo tema, cioè l'onnipotenza, Dio onnipotente, punto interrogativo, onnipotenza di Dio e dintorni. Qui in corso Racconigi 192, chi cerca trova.
È anche vero che...
Corso Peschiera, scusate, corso Peschiera 192, quasi angolo corso Racconigi. Quindi il tema è proprio quello, no? Del nostro Dio che è un Dio impotente, che si svuota perché ama. Noi invece cerchiamo sempre l'idolo che risolve i nostri problemi. Allora, partiamoci di lì, ma poi partiamo di lì per annunciare Gesù Cristo, come faceva San Paolo, che parte nell'Areopago dicendo: oh, come siete bravi, avete tante statue, tante divinità, avete anche statua al Dio ignoto, e partendo di lì annuncio loro la resurrezione di Cristo. Cioè bisogna partire di lì ed arrivare. Quindi io credo non demonizzare, ma fare un'azione forte, seria, affabile, lo vedremo nei capitoli successivi in cui si parlerà dei deboli, no? Del rispetto che dobbiamo avere per i deboli, eccetera, ma è anche carità aiutare i fratelli a crescere. Quindi io credo che si debba partire dalla religiosità popolare, ma per arrivare a Gesù Cristo e al suo Vangelo. Vi leggo ancora due righe che terminavano questa lettera, perché ci siamo arrivati dentro, se ritrovo il volo. A questo punto scrive il direttore, che fa una postilla Padre Nataloni, che fa una postilla alla lettera di risposta di Farinella, e dice: a questo proposito ricordo che quando iniziai a lavorare in questa rivista nei primi anni '80 trovai in redazione un intero scaffale pieno di libroni di centinaia di pagine dai titoli come questi: Lo Spirito Santo parla al cuore di puntini puntini, La Madonna ai suoi figli diletti, Le rivelazioni di Gesù a e via dicendo. Ricordo di aver tirato fuori il Vangelo tascabile che portavo con me, la piccolezza di quel libricino che pure aveva rivoluzionato il mondo, a confronto con quei volumi era impressionante. Tenni il Vangelo e i libroni finirono nel container della carta per le missioni. E credo che anche qui, ecco, dobbiamo arrivare alla sobrietà del Vangelo e alla parola di Dio, ricordando, come dice il Verbo al capitolo 21, che dopo Gesù Cristo non ci sarà data nessun'altra rivelazione al di fuori della parusia, cioè della venuta ultima del Signore. La rivelazione definitiva è Gesù Cristo ed è il suo Vangelo ed è la Sacra Scrittura. Tutto il resto non ci è dato, lo dice la Dei Verbum, che è concilio al capitolo 21. E allora, visto,
posso solo intervenire, cioè il Papa, ho notato che tende anche molto a toccare le statue eccetera, che è un gesto un po' idolatrico, un mi gesto sembra popolare. Anche quello è popolare, vuole venire incontro, perché non so, abbiamo il San Pietro, in San Pietro, no? Che ha il piede lucido, forse c'è questo toccare l'idolo.
Ho chiestato a Gesù di Napoli la statua del mio illustre collega Giuseppe Moscati, che ha proprio il piede consumato, manca il piede perché tutti toccano.
Sì.
Tieni conto che è un gesto, da una parte, tipico per esempio dell'America Latina, dove si abbracciano, si toccano, no? Eccetera. Dall'altra parte, a volte capita anche a noi, non so, un funerale, ti vedi che toccano la bara.
Quello anche gli ortodossi, quando sono in chiesa, accarezzano tutte
le icone. Sì.
È veramente diffuso dappertutto.
Tanto per ognuno dice la sua, per completare il discorso dei santi che aveva accennato lui. Ecco, quello che mi dà forse più fastidio, non le conosco neanche bene tutte queste enormi procedure che fanno per dichiarare che uno è santo, no? Non vedo appunto l'utilità di tutte queste proclamazioni, sono pesantissime. Ma quello che più mi fastidisce è che se non ha fatto il miracolo non può essere santo. Adesso Paolo VI gli hanno invece inventato un miracolino per poter dire,
uno per diventare beato e uno per passare santo,
gli arrivava il miracolo, un po', cioè sono vero. Romero c'era bisogno di dire ha fatto un miracolo perché uno ha chiesto la guarigione per dire che era un santo. Ecco, queste cose qui la Chiesa Cattolica dovrebbe liberarsi almeno di questi aspetti miracolistici eccetera, se vuole ancora proclamare dei santi, che sia solo sul
esempio, la Vox Populi,
come testimoni della fede, come martiri eccetera, basta di mettere queste cose, cioè è ridicolo.
Io sto pensando a due scalcagnati come il Beato Frassati e il Beato Allamano, fondatore di Missionari della Costa, che non riescono a diventare santi, perché non fanno il secondo miracolo. Guardate il Frassati, che pure è presentato anche a tutte le giornate della gioventù eccetera, ma non ha fatto il secondo miracolo, è sempre là che sta solo a fare il beato.
Rischiamo di parlare fino a domani, però a questo proposito è particolarmente stupefacente quando santificano poi una persona, peraltro magari anche degna degli altari, però dopo 100-200 anni, cioè questo ha aspettato 100-200 anni. Io ho già dei dubbi che uno continui a pregare uno dopo 100-200 anni, ma se veramente si aspetta il vero miracolo, ci ha messo 200 anni per farlo. Adesso non voglio metterlo sul ridicolo, però obiettivamente alcune metodologie per arrivare alla santificazione di una persona si prestano a dei commenti quantomeno.
Io credo che dobbiamo avere la figura della testimonianza, no? Cioè è anche bello vedere delle persone che hanno vissuto il Vangelo e che quindi ci hanno fatto capire che tutti noi possiamo viverlo. Ma questo io lo vedo anche molto nella mia vita presente, no? Cioè delle persone che ho incontrato nella mia vita Io potrei farvene un elenco, questi sono i miei santi, ma che nessuno di loro ha l'aureola, ecco, ufficiale canonica, però ho capito che erano degli uomini e delle donne di Dio che si sono, che il Signore mi ha regalato nel mio cammino, dei veri profeti suoi che mi hanno aiutato a capirlo. Ecco, io nelle mie preghiere prego spesso queste persone qua che sono assolutamente senza canonizzazioni ufficiali, né mai lo saranno, perché tra l'altro canonizzare uno, sapete, è sempre una questione di soldi anche, eh? Costa un tot altissimo, al punto che questo spiega perché ci siano tanti santi religiosi e religiose e così pochi santi laici. Cioè, nel senso che se un laico è stato davvero un seguace del Signore, non ha lasciato tanti soldi ai figli, perché gli ha dati ai poveri prima, quindi i figli non hanno i capitali per investire, per la causa, per il giornalino, per raccogliere le testimonianze, l'avvocato della causa, il difensore della causa, il patrocinatore della causa e tutte queste cose qua. E B, non credo che i figli abbiano così tempo da organizzare una roba del genere. Se vedete, anche questo a me fa male, i pochi laici che vengono proclamati ultimamente sono tutti genitori di figure importanti nell'ambito di ordini religiosi. Cioè adesso i carmelitani stanno facendo una cappa da tanta per santificare i genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino, ma la causa è portata avanti dai carmelitani. I salesiani stanno facendo una cappata tanta per santificare Mamma Margherita, che è la mamma di Don Bosco, Angiallini, Angiatutto, eccetera, eccetera. Adesso è venuta fuori anche quella cosa che io non so come mai qualcuno mi ha abbonato alla beatificazione, cioè la causa di beatificazione di Giovanni e Rosina, che sono i genitori di quel padre Ghetto famosissimo, no? Che è mancato pochi mesi fa, che è stato sempre direttore del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere, figura un po' anche controversa, ecco, eccetera eccetera, però anche lì è il PIME che porta avanti la causa dei genitori di uno di loro.
E ma lui a Galloni come sta?
Come?
Ma lui a Galloni di decorazione di padre
che... Lui è morto e finito lì.
E non è neanche santo
Dio? No, niente. No. Per ora almeno è morto, ma pochi mesi fa, 3-4 mesi fa. Ecco, per dirvi, qui c'è un grosso problema. Io credo che tutti voi nella loro vita... Io, come avevo visto per esempio i primi anni che frequentavo Bose, che hanno un elenco di santi che non corrispondono ai santi canonici, c'è anche il Cardinal Pellegrino per esempio, in questo elenco del Cardinal Pellegrino, no? A cui mai nessuno ha pensato di beatificare, i pneumatofori, gli uomini dello spirito, e quindi sicuramente ci sono delle figure. Ciascuno di noi ha le sue personali nella sua vita, dice: io ho incontrato questo o quella persona, che sicuramente erano degli uomini di Dio. E io spesso ripeto verso di loro il versetto del Salmo che dice: per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. A me piace tantissimo questo, perché sicuramente nella mia vita ho incontrato delle persone sante. No, e le ricordo, alcune sono anche viventi, grazie a Dio, e sono dei fari di spiritualità, di fede, eccetera. Però ci sono anche state delle figure, che sicuramente sono state figure profetiche, pensate a un Don Milani, pensate a un Don Mazzolari, pensate a Turoldo, pensate al Cardinal Martini.
Pensiamo a quelli, pensiamo anche che sono stati...
Esatto, pensate al Cardinal Pellegrino, cioè queste sono state figure pubbliche che sicuramente il senso comune della Chiesa ha riconosciuto come figure sante, come profeti del Signore, ecco, che su cui mai nessuno ha pensato di iniziare una causa di beatificazione. O magari viene fuori tante, adesso è iniziata quella del Savonarola, lo sapete, no? Certo, no, oddio, non è allora è l'altro, come si chiama?
Giordano Bruno,
sì, scusate. Sì. Ma ecco, cioè, vedete, anche a volte a distanza di secoli si esce fuori e si tira fuori questo.
Però voglio dire, non vorrei
lamentarsi che nel frattempo Savonarola ha fatto dei miracoli a qualcuno, cioè voglio dire, lo faranno sempre sulla base di
la proclamazione a venerabile o a servo di Dio non occorre nessun miracolo. Il primo miracolo è per diventare beato e il secondo miracolo è per diventare santo.
Però lo sponsor serve anche per servo di Dio. Cioè,
lo sponsor sì, lo sponsor sì,
ci sperava noi di diventare almeno servi,
almeno servi di Dio. E qui poi c'è anche tutto il discorso del miracolo, lì non mi ci metto, ma vi dico due parole. Io sono andato 6 volte a Lourdes, che considero un grande luogo di preghiera, di vicinanza, di sofferenze, e che la Madonna sia apparsa, no, non me ne può fregare di meno, detto proprio fuori dei denti alla farinella. Ma ecco, ho partecipato, essendo medico, al Bureau International Medical, dove radunano tutti i medici presenti durante i pellegrinaggi per discutere casi clinici. Indubbiamente mi hanno fatto vedere alcune cose veramente eclatanti da un punto di vista medico, veramente eclatanti, che non sono stati definite miracoli perché esiste ancora i criteri per la definizione di miracolo, che se non sbaglio risalgono a San Pio V, il quale diceva che il miracolo doveva essere un evento immediato, istantaneo, un evento irreversibile, un evento senza nessuna terapia. Allora, l'ultimo punto è quello che fa crollare tutto, perché se io ho una leucemia diffusa e ho preso un'aspirina perché quel giorno avevo mal di testa e poi sono guarito improvvisamente, la Chiesa non mi dirà mai che è miracolo, perché diceva, ma tu quel giorno hai preso un'aspirina. Questa è una cosa paranoica, se volete, no? Perché bisognerebbe anche vedere, ecco, no? Al giorno d'oggi, forse probabilmente un tempo, eccetera, eccetera, ma al giorno d'oggi tutti quanti si fanno, qualche terapia la fanno, seppur palliativa. Ricordo proprio lì che mi fu proposta alle lastre, e io rimasi veramente colpito, di una bambina di Catania, di 12 anni, alla quale fu diagnosticato un osteosarcoma del femore. L'osteosarcoma è tipico, una figura tutta sfilacciata dell'osso, eccetera, eccetera. I genitori, nel profondo catanese, perché non era neanche in città, di fronte alla proposta dei chirurghi di amputazione della gamba della mamma, rifiutarono qualunque cura, qualunque, caso più unico che raro, perché altri avevano posto, ma almeno facciamo la radar, almeno facciamo la chemio. Questi invece pigliarono la bambina e la portarono a Lourdes. La portarono a Lourdes in carrozzella, tornò che camminava, e ho visto le lastre del dopo, dove questo tumore era assolutamente scomparso, c'erano dei segni cicatriziali, ma il tumore non c'era assolutamente più. È uno dei pochi casi dovuti forse all'ignoranza della cultura in cui questa bambina, ma questo 10-15 anni fa, non tentò nessunissima cura, ma niente. Al giorno d'oggi un po' di cure facciamo tutti e sempre, quindi anche lì il criterio del miracolo va a sapere.
Come è stata quella della fede? Non sappiamo nulla, non sappiamo,
ma per carità,
cosa si muove. Posso chiedere una cosa? Mi sembra che tutti questi discorsi si tengano.
Certo.
Però volevo chiedere una cosa. Magari poi, se è possibile, svilupparla in un altro momento, perché ovviamente il significato della preghiera, lei prima ha detto, sì, il valore, come dire, perché bisogna pregare, in poche parole. La preghiera reciproca, anche nei confronti dei santi, lei ha detto,
dammi del tu,
rinsalda la carità fraterna, che è una gran bella cosa umanamente, ma è tutto lì? O c'è qualcosa dalla preghiera? Io mi esprimo come so, si può anche avere un aiuto diverso, no?
Allora, io su questo,
io ricevo di sentire l'amore degli altri, è fondamentale, o anche quello muove l'amore e quindi qualcosa.
Allora, come fa? Partiamo da due cose. Allora, primo, se Dio è mio papà, io a papi dico qualunque cosa,
sì.
Posso anche chiedergli, signore, fa che non fuori l'auto mentre vado in quel posto là perché ho fretta, eccetera, eccetera. Posso sfogarmi con qualunque cosa. Attenzione, La vera preghiera di domanda non è mai strappare delle grazie a Dio, perché se io penso che questo Dio sia un Dio cattivone che non mi vuole dare la grazia e me la dà solo perché c'è la raccomandazione, scusatemi, di questo o di quel fratello, allora entriamo in un'ottica veramente di un Dio corrotto e bustarellaro. Quindi bisogna assolutamente uscire da questa dimensione. La vera preghiera è sempre chiedere che il Signore mi riempia dello Spirito Santo. Questa è la vera preghiera di domanda. Io lo dico sempre, Matteo dice, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà cose buone a quelli che glielo chiedono. Nel brano parallelo Luca, il maestro di preghiera, dice, se voi siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a quelli che io chiedo. Cioè la capacità di credere che io sono immerso nel suo amore, che io sono immerso nel suo amore, nonostante il mio cancro, nonostante la mia malattia, nonostante la mia disperazione, che sono accompagnato dal suo amore, che sono imbevuto del suo amore. Ecco, questa è la cosa importante, questa è la vera preghiera di domanda. Al punto che alcuni fratelli e sorelle, in maniera esplicita, arrivano a non fare più le richieste specifiche. Penso a Bose, dove da sempre non si prega mai per, ma c'è la formula davanti a Dio noi ci ricordiamo di, che è una cosa profondamente diversa. Perché non dico preghiamo per Giulietto che ha il cancro perché guarisca, ma davanti a Dio io mi ricordo di Giulietto, cioè voglio vedere che cosa faccio io per Giulietto, che cosa vado a, come gli faccio sentire l'amore di Dio, come faccio progredire la scienza perché il suo tumore guarisca, come lo porto dai migliori specialisti, ha tutte le opportunità di cura. Vedete, è qualche cosa di molto più concreto. Così davanti a Dio noi ci ricordiamo della guerra in Siria, che non vuol dire preghiamo Dio che tu faccia cessare la guerra in Siria come se fosse Dio che sta facendo fare la guerra in Siria, ma è mi ricordo di questa tragedia, allora vuol dire come opero per la pace, come accolgo i profughi, come contesto le industrie delle armi, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete, alcuni lo fanno in questa maniera, io ricordo... fa molto esempio anche la radicalità di un mio amico di Lucca, il teologo Massimo Toschi, un disabile che vive in carrozzella per una poliomielite giovanile, grande teologo, biblista, eccetera, eccetera, e il quale di fronte alla morte della moglie, che era una carissima nostra amica, morta tra atroci sofferenze per un cancro metastatizzato ovunque, non pregava mai per quello, ma noi preghiamo per ottenere il dono dello Spirito Santo. Anche adesso lui dice la preghiera di domanda fatta per un oggetto specifico, no, è sempre richiesta dello Spirito Santo. Io sono meno, sono più debole, chiedo anche una preghiera a volte specifica, pensando che a Dio Padre puoi dire tutto quello che vuoi, sapendo però che lui ti risponde sempre, non con questo o quel bene, no? Se poi succede che la mia macchina non fora, che il figlio supera il concorso, che ne so, che la nonna guarisce dell'artrosi al ginocchio, tutto va bene, ma la vera risposta di Dio è sempre Gesù Cristo che prende su di sé le mie sofferenze, la mia malattia, la mia morte e li distrugge nella sua risurrezione. È la Pasqua. Ecco, certo, è più difficile passare a questo concetto di preghiera di domande. Io credo che da una parte sia lecito lo sfogo con Dio, e però quello che conti sia poi affidarsi a Lui e credere che Lui mi sta accompagnando nel suo amore. In questo senso anche la preghiera di intercessione è importante, perché i fratelli ti aiutano a entrare in questo clima, no? Che è il clima dell'amore di Dio, dell'abbandonarsi a Dio.
Anche sfogarsi molte volte.
Sì, sì, io... Esatto, anche Gesù si sfogava. Padre, se possibile, passi da me questo calice. Poi però conclude, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
Ne approfitto. Soprattutto un invito, sabato, sapete, c'è un incontro su un tema che poi così sta aleggiando oggi, no? Il titolo dell'incontro è «Sono la nostra morte corporale». Allora, il tema verrà affrontato dalla dottoressa Marina Sotti, che da 30 anni che si occupa di queste questioni. Sarebbe bello che qualcuno dei presenti testimoniasse anche questo tipo di atteggiamento, no? Cioè come un credente di fronte pure alla sofferenza, alla malattia, alla morte, eccetera, soprattutto di vicinanza dei parenti, eccetera, ecco, alimentasse la preghiera di questa natura, no? Che è una preghiera non tanto del miracolo, ma la preghiera dell'accettazione in fondo di un evento che comunque, pur nel mistero del dolore e della morte, non priva di senso, ecco, la vita.
Io posso ancora aggiungere la solidarietà con quello che ha detto lei e l'approvazione di quello che ha detto lei e interpretare la discussione così. La sua esigenza è di dire, se ho capito bene, la preghiera gli uni per gli altri è costitutiva di qualcosa, non è semplicemente una mozione degli affetti, così come l'invocazione dell'amore di Dio non è semplicemente una mozione degli affetti, io lo dico con linguaggio mio, è una valorizzazione della sofferenza. Io sono sotto il peso della mia materialità, Signore aiutami a portarla a te. E io credo profondamente in questo, anche perché, ma vi risparmio il racconto, io posso rendere testimonianza almeno di un caso clamoroso di sofferenza che si trasformò durante gli anni e per tanti anni in redenzione, cioè in amore che altrimenti non ci sarebbe stato. È costitutiva quella preghiera. Quindi grato se stasera dice un'Ave Maria per me.
Chiedo del ricambio.
Anche perché
dice un'Ave Maria, non fate delle
domande. Un'Ave Maria perché per ragioni di galanteria maschilista.
No, anche perché c'è un effetto terapeutico, dico agli scienziati, no? Per cui ci sono studi molto importanti che dicono che in fondo affrontare certe esperienze, diciamo, dure della vita con questo spirito aiuta, no? Da un punto di vista così di quello che è possibile fare in natura, perché poi insomma il miracolo è sempre qualcosa di fuori natura, no? E quindi di eccezionale. Però per tornare al discorso, ecco, sarebbe interessante che venisse fuori questo discorso sabato, perché io ho visto molte persone alle quali è stata fatta questa proposta, no? Persone che stanno seguendo il percorso come non subire la vecchiaia, che di fronte a questo argomento si sono tirate indietro e così proprio spaventate, non so come dire, o comunque rimuovendo un problema che invece è un dato esperienziale. Sia la sofferenza, la morte delle persone che ci sono care, e sia il pensiero della morte per ciascuno di noi. Ecco, mi piacerebbe che in occasione dell'incontro, che abbiamo voluto mettere apposta per provocare, perché va bene, i medici ci hanno fatto durante il corso base tutta una serie di raccomandazioni sullo stile di vita, anzi, domani a Savigliano ci sarà un incontro molto interessante con un primario di diabetologia che spiegherà alcune cose proprio di natura specifica per coloro che soffrono di questa malattia. Benissimo, lo stile di vita, le cure, eccetera, eccetera. Però la vita è fatta anche di questi aspetti che bisogna... Secondo spot... Sarà dopo l'incontro e dopo le anche vacanze di Pasqua, sarà sulla scena Carmi, no? che affronterà la questione da un punto di vista non tanto della religiosità popolare, ma addirittura del contrario, dell'incredulità delle persone, tra virgolette, intelligenti, i quali si pongono il problema credere o non credere. E molto sovente Snowball, ho presenti alcune figure di persone con cui sono anche...
Sabato 14 marzo, aprile, ore 10.
Sabato?
14 aprile, ore 10, scommettere con Pascal. Perché e come da anziani prendere o riprendere in considerazione l'opzione religiosa della propria vita. Sabato qui, sabato 10 aprile, ore 10.
Anche qui, addirittura esiste una società dei atei, come si chiama, atei, che fa poi delle pubblicità sul pullman all'Evangelio, che era comparsa
a Genova, in
città proprio contro la fede sostanzialmente, sulle porcate del pullman, no? E io conosco anche molto bene il presidente, che poi è un filosofo torinese che abita di fronte a casa tua.
Ah, sì?
Sì, e con il quale così ogni tanto si parla. Cioè, molti intellettuali hanno questo atteggiamento, come dire, di spocchia, non lo so.
All'audi freddi.
Ma non è spocchia, scusate.
Non è spocchia.
Di nuovo, tutto il discorso si tiene di fronte a certe cose. Una persona che si pone delle domande rischia di non le avere, di non avere le risposte che vengono date. E allora dice, ma insomma, non posso credere a queste cose. Il problema, secondo me, sta anche nel riguardo ai giovani, che certe cose non le accettano, perché non le accettano, ma non trovano, un po' perché non cercano, per carità, ma ripeto, sono cose di nicchia, è difficile, non è che vanno per caso in chiesa o al gruppo e sentono parlare di queste cose, ma almeno un pochino di formazione di un certo livello.
Ecco, quello che io voglio sottolineare con il titolo che riprende Pascale, quindi prego anche un piccolo filmatino preso da un film che venne fatto proprio su Pascale, è il problema della scommessa, cioè di porsi un problema e non di rimuoverlo.
No, di non tradurre la fede in scommessa, per piacere, molto rispetto per Pascale.
No, invece il discorso è che è una sfida, è chiaro, una sfida intellettuale, una sfida di intelligenza, che è un po' il pandan della religiosità popolare. Allora, il, tra virgolette, popolino risponde con gli strumenti che ha, quindi andando nei vari santuari, eccetera. Ma attenzione che non è fede quello, ce l'ha ricordato Carlo tante volte. La persona, tra virgolette, intelligente risponde in un altro modo, ma è esattamente lo stesso fenomeno. È il rifiutare sostanzialmente di mettersi in gioco e di fare uno sforzo.
È più difficile, do ragione a lei, insisto, che la salvezza non è il valore attuale di una vincita futura incerta.
Sì, no.
Quindi per piacere il termine scommessa, già Guiton diceva la scommessa di Pascal, a me piace poco. E ho sottolineato tre volte
stasera. No, vabbè, la parola
è una provocazione.
No, provocazione.
Sì. È un modo di dire, ma allora, modo
comunque
di
dire. Se vedete,
porti il problema, e questo è la scommessa vera, è che è inutile dire, siccome non ho le prove provate che esiste Dio, e poi si può arrivare attraverso allora, una visione anche così di...
Allora,
comunque
è imporsi il problema senza magari, ecco, se Bobbio in fondo ha dato una testimonianza di ricerca, anche se alla fine ha detto io non sono riuscito a trovare la soluzione ai miei problemi, però ho cercato.
Chi è il filosofo?
Bobbio.
Ma il filosofo tuo amico lì di
Piano,
Carlo Augusto
Piano, che molti conoscono.
Carlo Augusto Piano?
Esatto, sì, che abita di fronte
all'ottavo
piano.
Non lo sapevo. Ma allora, questo è il mio pane, io, è anche il mio limite, ma anche credo una delle cose che può essere positive. Io cerco sempre di razionalizzare tutto, per cui mi va molto bene affrontare questo tema su, che in fondo è le basi razionali del credere, un tema tipicamente ratzingeriano e che io amo moltissimo e di cui sento l'esigenza profonda personale. Io a 14 anni mi ponevo il problema se Dio esiste o no, ed era un problema talmente vivo che avevo l'emicrania da ricerca dell'esistenza di Dio. Io per 4 anni ho sofferto di emicrania perché passavo le giornate a pensare a questo. Quando puff, è scattata la molla e ho trovato la prova storica col grande Don Ottaviano, eccetera, eccetera, mi è cessata l'emicrania, finito. Ma per dire, io a 14 anni avevo letto tutta la Somma Teologica di Tommaso perché, sì, sì, perché cercavo le 5 strade per arrivare a Dio. Cioè, quindi la mia esigenza di razionalità è sempre stata alta. Però, ecco, e vorrei chiudere i due argomenti, devo fare notare una cosa, e rientriamo veramente sul discorso che poi Dio va anche al di là, ovviamente, delle nostre razionalità, e a Dio è possibile qualunque miracolo, grazie a Dio. Ci sono tanti studi che dicono che quelli che pregano hanno una maggiore percentuale di guarigione e di esiti positivi delle loro malattie. C'è un sacco di studi, può essere il discorso delle endorfine, delle variazioni del sistema immunitario, del vivere con ottimismo la propria situazione. C'è. Le cose che mi hanno veramente colpito sono invece gli studi che dimostrano che migliorava la coorte dei pazienti per i quali altri pregavano a loro insaputa. Altri pregavano a loro insaputa. Cioè hanno fatto degli studi importanti. Hanno preso un gruppo di pazienti per cui c'erano dietro dei credenti che pregavano e un altro gruppo di pazienti per cui non pregava nessuno, a parità di situazione, ma coorti veramente importanti, e si è visto che quelli che avevano alle spalle gente che pregava per loro hanno avuto una altissima percentuale di guarigioni in confronto del gruppo B.
Allora, scusa, è vero che Dio può anche dire, ma sì, questo qui facciamolo guarire.
Ma certo, ma Dio può fare qualunque cosa. Perché poi dopo avere detto che è razionale credere, dobbiamo anche credere che Dio sia al di là e al di sopra della nostra razionalità. Ultimo intervento, che vedo i caffettari già pronti e poi magari continuiamo dopo. Prego.
All'inizio per chi ci sta più vicino, poi per chi ha responsabilità nella Chiesa, nella politica, nei sogni del mondo, per chi soffre e poi non ricorda, e da ultimo per se stessi. Comunque mette davanti proprio la priorità della preghiera è decentrata, cioè non è da se stessi, ma è per appunto chi può essere vicino a noi in famiglia o che vediamo, magari ci crea anche problema, cioè dire. L'ho trovato interessante perché è un ribaltamento, uno, e l'altra cosa, io capisco la razionalità della fede, però ci sono tutte le persone adesso che stanno andando avanti su una linea del tutto, nessuno più può credere alla virginità di Maria, e va bene perché insomma qualcuno dice lo Spirito Santo non può aver dato alla Vergine i cromosomi, insomma. Poi, allora, a quel punto lì si mette in dubbio tutto, cioè chi l'ha detto, cioè Dio non può essere parziale, perché ha deciso che il popolo ebreo doveva essere il popolo eletto, insomma, e via dicendo.
Sì, perché non è
vero. Tirano fuori un sacco di citazioni dalla Bibbia, lo dicono, ma che noi diciamo le parole di Dio, abbiamo grazie a Dio, ma quante cose allucinanti ci sono nella Bibbia, non possiamo. Cioè, per sfondare, per arrivare alla radice, per tutto, fanno un lavoro molto grosso che secondo me può avvicinare molte persone razionali oggi che si rifiutano appunto di avvicinarsi anche solo al discorso della fede. Però mi chiedo, dove poi a un certo punto perdono la bussola, cioè non lasciano più spazio al mistero.
Certo.
Tra cui nessuno di noi, esseri umani, può dire la parola finale.
Certo.
Cioè, noi possiamo con la ragione e dobbiamo arrivare a dire è razionale credere. Questo, ma poi la fede non è questo, Cioè, io dico sempre, ricordatevi bene che Giacomo nella sua lettera, al capitolo 2, dice anche i demoni credono che Dio esiste, ma i demoni non sono seguaci del Signore, cioè tremano. Quindi vedete, non basta questo. Io posso dire va bene, Dio esiste, posso dire Gesù è risorto, posso dire Dio mi ha parlato in Gesù Cristo e la mia vita non cambiare niente, dire chi se ne frega. Cioè, la fede poi è un'altra cosa. Fede è, come diceva questa volta Tommaso in maniera splendida, razionabile, obsequium. Obsequium che vuol dire buttarsi dentro, ossequiare, accettare il mistero. Mistero non vuol dire una cosa incomprensibile. Mistero, dal greco muo, vuol dire una cosa di fronte alla quale io sto zitto. Perché muo vuol dire io sto zitto. Cioè io capisco che di lì in là non è più di mia competenza. E allora se il Signore mi dice che loro sono in tre e unico Dio, io lo accetto perché me l'ha detto Lui, ma avesse detto che sono in 46, accetterei che sono in 46, perché lì non è più mia competenza. Ecco, cioè allora la ragione ti dice che è razionale credere, ma di lì in là è davvero un buttarsi nelle braccia del Signore, è un affidarsi e accettare il mistero. E accettare anche i suoi interventi nella natura e nelle leggi naturali al limite, senza dubbio.
Ma esiste un salto della conoscenza anche degli scienziati più avanzati.
Certo.
E secondo me è un segno dei tempi autentici, autentico, è morto Stephen Hawking in questa settimana, è un segno dei tempi autentici il fatto che i fisici, se ho capito bene, parlano oggi della conoscenza e del mistero come non ne avrebbero parlato in epoca positivista.
Certo.
Quindi anche loro questo salto.
Allora,
pausa caffè, poi riprendiamo.